Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita è piena di cose belle e di cose brutte. Tutti sperano in cose belle. Tutti si impegnano in qualche modo per avere cose, non solo materiali, esperienze belle, belle a loro. Tutti cercano di evitare le cose brutte. Però, sia che la vita è piena di cose belle o di brutte, in realtà questa vita è solo un vapore che finirà presto e ci troveremo davanti al giudizio di Dio, dove davanti c'è l'eternità. Quello che importa è quello che viene dichiarato al giorno di giudizio, perché o sarà di essere accolti da Dio per l'eternità o sarà di essere mandati, gettati nel lago di fuoco di zolfo per essere tormentati giorno e notte per l'eternità. E perciò Gesù dice che giova all'uomo se guadagna il mondo intero, tutto quello che spera ottiene in questa vita. Che può essere, ma io non spero grandi cose, ma spero meno problemi. Spero di non affaticarmi prendendo fuori il dizionario. Cioè, attenzione. Abbiamo speranze carnali, a volte piccole. Ma che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua per tutta l'eternità, respinti, secondo Tessalonicesi, dalla presenza di Dio? Certamente non vale niente. Quello che importa è di sapere di avere Cristo, di avere il perdono, di avere l'eternità con Dio, avere Dio con me adesso e che io sarò con Dio per l'eternità. Questo è quello che importa. Quindi la cosa più importante è essere perdonati dei miei peccati, riconciliato con Dio. Solo c'è un problema: il mio peccato è grave davanti a un Dio tre volte santo. Dio non chiude l'occhio al peccato. Un uomo che entra in un asilo e uccide 50 bambini e poi si dice al giudice non voglio andare in carcere, non voglio essere punito, va bene, sono misericordioso, ti lascio andare. I genitori di questi 56 bambini direbbero oh che bel giudice, così misericordioso, direbbero quello, sarebbe giusto. Dio è misericordioso, ma non al punto di non essere giusto. E un giusto giudice deve punire un reato. Deve, se non è giusto. E noi abbiamo peccato, abbiamo tanti reati contro Dio, ma Dio offre di punire i nostri reati, peccati, in Cristo, nel suo Figlio. Quindi punisce e perdona così, perché Gesù prende la condanna. E quindi la cosa più importante nella vita è di avere Gesù Cristo, avere il perdono in Gesù Cristo, e se ho quello, accetto quello che Dio mi dà in questo cammino, perché so quello che non avrò. E so non solo, ma so anche che tutto quello che mi succede è gestito da Dio. Se io ho Cristo, tutto quello che mi succede è gestito per il mio vero bene. Mio vero bene. Noi stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, che spiega chi è Gesù, che è il Cristo, il Figlio di Dio, in cui c'è il perdono per la nostra condanna. E siamo arrivati al capitolo 12. E se ricordate un po' di contesto, 3 anni prima di quello che vedremo oggi, Gesù, che aveva vissuto da uomo tenendo nascosto di essere Cristo, pubblicamente si presenta al mondo come Cristo con il suo battesimo da Giovanni Battista, dove Dio Padre parla in una voce udibile dal cielo dicendo questo è il mio figlio diletto, amato. Lo dice davanti a tutti. A quel punto Gesù si manifesta per quello che è, il Cristo. E per 3 anni va in giro in tutti i vari villaggi, città della Giudea, insegnando del regno di Dio, proclamando l'Evangelo e presentandosi come il Cristo tramite i miracoli, i segni e l'insegnamento autorevole. Poi arriviamo al punto che siamo adesso. Adesso è il momento per Gesù di andare alla croce. L'ultimo anno evitava Giudea e soprattutto Gerusalemme perché sapeva che i giudei capi volevano ucciderlo, ma non era il giorno. Lui era pronto a morire, ma non al momento sbagliato. Quindi evitava finché non era il momento giusto. Adesso è arrivato il momento giusto. Entra pubblicamente in Gerusalemme sopra un puledro perché la profezia diceva che il re di Israele, il Cristo, sarebbe entrato sopra un puledro. Quindi lui adempia la profezia per mostrare eccomi. Allora i giudei, i capi, dovevano agire o dovevano inginocchiarsi o dovevano ucciderlo. Non c'era scelta. E Gesù era venuto per morire. E così, avendo mostrato a tutti, pochi giorni prima aveva risuscitato Lazzaro, proprio lì vicino a Gerusalemme, a Betania. Proprio lì vicino. E c'era tanta gente che aveva visto Lazzaro risuscitato, aveva visto Gesù risuscitarlo. E quindi andavano a Gerusalemme. Lui è risuscitato il morto. Solo Dio incarnato può fare quello. Quindi l'evidenza era chiara. Andiamo avanti adesso in questo brano e vedremo che tanti avevano creduto in Gesù. Abbiamo letto quello degli ultimi sermoni, ma oggi leggiamo di altri che non credevano in Gesù, ma scusate, avevano visto le stesse prove, uguale, prove chiarissime. Allora scusami, se avevano visto le prove, perché non credevano? Cioè, scusami, Gesù fa prove che non finiscono, questi vedono le prove, ma egli è il Cristo, e questi no. Ma perché non credevano? Non era mancanza di evidenza, era perché avevano un cuore duro e non volevano credere. E la cosa incredibile, nell'Antico Testamento, secoli prima, Dio aveva dato una profezia di quel giorno, dicendo che le persone per durezza di cuore non avrebbero creduto in Gesù. E quindi, iniziando lì, voglio leggere Giovanni 12, iniziando con il versetto 37, che cita una profezia da Isaia 53, versetto 1. Leggo. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedono con gli occhi e non comprendono col cuore e non si convertono ed io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Quante verità ci sono qui. Prima di tutto vediamo in modo molto chiaro che il fatto di non credere in Dio, in Gesù Cristo, non è dovuto ad una mancanza di evidenza. C'era chiara evidenza che Gesù è il Cristo, ma le persone non volevano credere, avevano cuori duro. Io voglio leggere un lungo brano, Luca 16, la parabola, no, non è parabola, scusami, scusate, la storia, il racconto del ricco e Lazzaro. Questo uomo ricco, un giudeo, credeva nella Bibbia, ma non poneva la sua fede in Dio e Lazzaro, un povero che aveva vera fede. E muoiono, e il ricco è in tormento, e si rende conto, ma i miei fratelli sono come me, e anche loro arriveranno qui in tormento. No, non voglio che loro arrivino qui. Questo è interessante. Vediamo come pensano i non credenti che muoiono. Sono disperati di far non arrivare le persone ancora sulla terra che non sono salvate. E lui ha un'idea, logica umana. Ah, ma se Lazzaro tornasse in vita, lo conoscevano tutti, era lì fuori la casa, per terra. Allora loro, vedendo un uomo risuscitato, vedendo un miracolo, crederebbero a causa del miracolo. E Dio spiega, no, non è il miracolo che fa credere. Leggo Luca 16, 19. Ora vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora ribisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora egli, gridando, disse: Padre Abramo, abbia pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante, essendo nei tormenti, e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Ma quello disse: Ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverte severamente, e così non avvengano anche essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli, cioè hanno la Bibbia, l'Antico Testamento. Quello disse: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli gli disse: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Quanto è importante capire. Gesù aveva fatto tanti segni, miracoli, mostrando di essere Cristo, ma le persone non volevano credere. L'evidenza non mancava, ma era durezza di cuore, come abbiamo letto. E quanto è importante per noi di esaminare i nostri cuori. Tu hai un cuore duro? Sia per arrivare alla salvezza, sia per crescere? Hai un cuore duro? Dio ti mostra cose, ti mostra peccati, ti mostra cose e ti indirisci e neghi, o dici: Va bene, ma non è così grave, o non vuoi vedere? O hai un cuore tenero, un cuore umile che accoglie le verità che Dio ti dà? La durezza di cuore ci fa rifiutare la verità di Dio. In questo caso fa rifiutare Cristo stesso, la salvezza. Una cosa che noto nel nostro brano Giovanni 12, le persone rifiutavano di credere in Cristo, ma non ostacolava il piano di Dio, era il suo piano. Questo mi dà grandi consolazioni, perché umanamente potrei dire: Ma sembra un fallimento, Gesù vieni e tutta questa gente, tanti credevano, ma tanti no. Ma Dio, cosa fa Dio, poverino? No, era il piano di Dio. Abbiamo letto, Dio aveva stabilito così. Infatti abbiamo letto che Dio ha indurito i loro cuori, ha accecato i loro occhi. Scusate, leggendo quello, umanamente, qual è il primo pensiero che mi arriva in testa leggendo quello? Che Dio ha indurito i loro cuori? Cos'è il primo pensiero che mi viene? Che non è giusto. Voi non avete... Io... A me vieni, scusate, a me vieni? Non sembra giusto. Ma attenzione, attenzione, attenzione. La parola è giusto o non è giusto? Il concetto di giustizia implica varie cose, giusto? Cioè c'è sotto tutta una serie di presupposizioni. Implica che c'è giusto e non giusto, giusto? Allora, se ci fosse solo evoluzione, non c'è evoluzione, se esistessimo per l'evoluzione non ci serve giusto, siamo solo dei chimici. Se ci fosse evoluzione, noi siamo solo dei chimici. Ah, siamo arrivati così. E non ci sarebbe giusto o non giusto. La vita non avrebbe alcun valore. Siamo un po' di chimici. Chi in vita, chi muore, gli stessi chimici, cosa cambia? Ma non è evoluzione. Dio ha dato vita a noi. E c'è il giusto e l'ingiusto. Ma qual è il metro? Nel mondo, nelle varie società, c'è esattamente lo stesso metro di quello che è giusto e non giusto nel mondo? Non so quanto conoscete le varie culture. No! Ma chi decide? È democrazia? Allora, se democrazia vuol dire maggioranza, giusto? E se la maggioranza delle persone dicono noi possiamo uccidere loro, che sono diversi di noi. Loro sono 45% della popolazione, noi 55%. Possiamo uccidere. Maggioranza dice che è giusto. E se tu fai parte del 45%, diresti che è giusto? Giustizia dipende dalla maggioranza? Giustizia implica un metro. Qual è il metro? Io ho peccato da quando sono piccolissimo. Posso io essere il metro di che cosa è giusto? Io che ho peccato un numero infinito di volte? Io sono il metro? Noi insieme, pieno di tutti i nostri peccati, siamo il metro? No, c'è un metro. E quel metro è Dio. Perché solo Dio è santo. Solo Dio è perfetto. E Dio stesso è il metro. L'ingiusto è quello che va contro la persona, il carattere e la legge di Dio. Una cosa è ingiusta perché va contro Dio. Dio è il metro. Allora, io capisco quello che dice il brano. Riesco a capire perché è giusto? Io no. Io no. Ma Isaia 55, 8 ad 11, Isaia 55, 8 ad 11 dichiara, questo è Dio che parla a noi, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata, fatto germogliare, in modo da dare seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Le vie, i pensieri di Dio sono infinitamente al di sopra di noi. Voi genitori, è possibile che un bambino di 3-4 anni non capisce perché fate quello che fate? È possibile che un bambino non capisce per quello che fai tu è giusto? Perché non è a livello? Certamente, lo vediamo sempre. Ma quanto tu che sei adulto, genitore, capisci cose che lui non è capace a capire? Similmente, Dio è al di sopra di noi e capisce quello che noi non possiamo capire. E c'è un livello di umiliarci e dire: io sono una piccola creatura, nato pochi anni fa, e davanti il Creatore eterno, che non ha fine, non ha inizio, che sa tutto, tutta la conoscenza è in Lui, tutta la potenza è in Lui. Quello che fa è giusto, anche se non riesco a comprendere. Anche se non riesco a comprendere. Romani 9, 10, 11 parla di cose difficili. Per esempio, Dio dice che ha scelto di amare Giacobbe e odiare Esaù. Ma come? Io non capisco. Cioè, capisco quello che è scritto. Mi fido di Dio. E poi parli di sorelle che ha indurito e poi aprirà il cuore di nuovo quando questo ritorna. Ma io non capisco. Ma non sapete quello che dice, per quanto il fatto che io non riesco a capire i giudizi di Dio? Romani 11, 33 a 36 dice: oh profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo, sì che ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per Lui, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Dice: le vie del Signore sono imperscrutabili. Certo, scusate, siamo piccoli uomini e donne. Come possiamo noi comprendere tutto quello che Dio fa? Con 7-8 miliardi di persone nel mondo, tu riesci ad afferrare pienamente 7-8 miliardi di persone? Tu riesci ad afferrare nella tua mente quello? O un numero sulla carta troppo grande da afferrare? E Dio controlla quanti capelli sono nella testa di ciascuno di loro. Dio è Dio. Dio non sbaglia. Anche se nella mia piccolezza non riesco a capire. Sono imperscrutabili, inesplorabili le sue vie. Ma mi fido di Dio, perché Dio è Dio. E quindi Dio ha scelto di indurire il cuore delle persone. Una cosa che posso capire, la Bibbia dice che Gesù è stato tentato in ogni cosa. È una prova quando tu sei la verità, dichiari la verità e le persone non ti credono? È una prova quello? Pensate, se tu dici la verità e senza alcun motivo non hai precedenti di aver mentito, no, in quella situazione non hai nessuna precedente, tu dichiari e la persona non ti crede, è giusto quello? È piacevole o è doloroso? Gesù è stato tentato in ogni cosa, compreso di non essere creduto quando le evidenze erano chiarissime. Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. Una cosa che dichiara, versetto 41 di Giovanni 12: queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Isaia visse circa 700 anni prima di Gesù e vedeva, Dio gli ha fatto vedere nel futuro la gloria di Gesù il Cristo. E quello che ha scritto, che abbiamo appena letto prima, aveva scritto vedendo la gloria di Gesù, il figlio di Dio, sulla terra. E questo è incredibile. Dio ha dato profezie che spiegavano tutto, in modo che noi possiamo dire: incredibile, oltre a tutte le chiare prove di chi è Gesù mentre era sulla terra, ci sono tutte le profezie che descrivevano in modo dettagliato tutto. Così sappiamo questo è il Cristo da Dio. Quindi abbiamo visto finora due gruppi, non oggi ma prima, tanti credevano in Gesù come Cristo, adesso vediamo tanti che rifiutavano di credere in Cristo per cuori duro. E adesso arriviamo a un altro gruppo che mi spezza il cuore, forse il più triste di tutti. Questo è qualcosa che è comune anche oggi. Voglio leggere di questi capi dei giudei, versetti 42 e 43, che Dio aveva aperto gli occhi e loro capivano, egli, ehi, il Cristo! Ma sono andati all'inferno. Perché? Hanno visto, hanno capito e sono andati all'inferno. Perché? Leggo. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che triste. Questi uomini, questi capi religiosi, avevano capito, egli è il Cristo, credettero in lui. Ma non sono stati salvati perché rifiutavano di confessarlo. Romani 10 dice, chi crede nel cuore e confessa con la bocca. Non si vergogna di Cristo, si vergognavano. Perché? Perché se noi lo confessiamo, ci scacciano dalla sinagoga. Perderemo il nostro ruolo importante, ci vedranno male. Allora, questi uomini avevano capito. Loro erano innalzati dagli uomini, erano capi, uomini importanti, erano stimati e loro sapevano, se noi confessiamo Gesù, noi passiamo ad essere stimati a disprezzati, innalzati a odiati, importanti a scartati. No, io non sono disposto, so che è il Cristo, ma non sono disposto ad essere disprezzato dagli uomini. Io mi aggrappo alla gloria degli uomini anziché aggrapparmi alla gloria di Dio. Allora, riflettete, non so quanti anni avevano, per un altro 10, 20, 30, 40 anni avevano gloria dagli uomini, pezzi grossi, e poi morti, circa 2000 anni fa. 30, 40 anni massimo di gloria degli uomini, quanto vale? 2000 anni tuttora, finora, di tormento. 30, 40 anni di essere visti bene. 2000 anni finora di tormento. Era una buona scelta? È la realtà. Quel 2000 anni... abbiamo ancora tutta l'eternità davanti. Era veramente una buona scelta? Non voglio umiliarmi e perdere la stima che ho. Ma cosa hanno guadagnato? Non c'è stoltezza più grande. Però non voglio criticare loro. Non è che a volte anche noi abbiamo peccato contro Dio per non essere visti male? Non è che abbiamo deciso cosa fare, non in base a cose che è vero, ma per non essere visti male, per essere visti bene, non è che noi abbiamo peccato così? È la stoltezza più grande in assoluto. Gli altri erano induriti, non avevano cuori da vedere. Questi vedevano, ma non volevano perdere la stima degli uomini. E così rifiutavano la salvezza. Oh, quanto siamo stolti quando viviamo così. Oh, che possiamo desiderare quello di vero valore, la gloria di Dio. La gloria di Dio. Dio ci dà tanti esempi, esempi da seguire ed esempi da evitare. Questo è un esempio da evitare. Allora Gesù va avanti e ancora esorta tutti a credere in Lui, dicendo chi crede in me crede nel Padre. Leggo 44 e 5. Ora Gesù gridò e disse: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Cosa sta facendo Gesù? Ci sta presentando, si sta presentando di nuovo come Dio. Chi crede in me, crede in colui che mi ha mandato, Dio, Padre. Chi vede me, vede Dio. Chi vede me, vede Dio. Io sono Dio. In Giovanni 1,18 leggiamo: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. In Giovanni 14 non siamo arrivati, ma leggo 6,11 un brano e notate quello che Gesù dice a il suo apostolo Filippo, erano tutti lì. Leggo: Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio. E fin da ora lo conoscete, l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostrici il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostrici il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se non credetemi a motivo delle opere stesse. Scusate, pensate alle parole e ai miei miracoli, le opere. Dimostrano che io sono Dio. In Colossesi 1, scrivendo quello che Dio fa nel Figlio, leggiamo 1,17 Colossesi, parlando di Cristo. Egli è prima di ogni cosa, tutte le cose sussistono in Lui, Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, finché abbia primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. Tutta la pienezza della deità dimora in Gesù. In Ebrei 1:1-3 leggiamo che il Figlio è l'impronta dell'essenza di Dio. Ed è lo splendore della sua gloria. Allora, Dio, la Bibbia lo dice, è geloso per la sua gloria. Non dà la sua gloria ad altri. Ma dice qui che il Figlio è lo splendore della gloria del Padre. La piena gloria del Padre si risplende nel Figlio, perché è Dio. Leggo Ebrei 1:1. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, il Figlio, che è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Questa è una descrizione di divinità piena. Ed è Gesù, il Cristo. E quindi Gesù ci esorta a credere in Lui. Chi crede in me, crede in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede Dio. La salvezza è quando io riconosco quell'uomo sulla croce è Dio. Quell'uomo sulla croce è Dio, perché solo Dio poteva pagare la mia condanna e risuscitare. Gesù va avanti e spiega cosa succede a chi crede in Lui, chi si aggrappa a Lui. Meraviglioso. Versetti 46-48. E credere in Gesù ci porta ad essere perdonati, salvati, anziché condannati al giudizio finale, e ci porta ad avere la luce. Leggo. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Questo è pesante. Questo è pesante. È bello da un lato ed è pesante dall'altro. Gesù è venuto dal cielo. Io sono venuto come luce per il mondo. Quello mi colpisce. Gesù è venuto. Gesù, il Figlio, era con il Padre, amando la comunione con i padri, pieno di gloria, adorato dagli angeli, e ha lasciato quello per venire per salvarmi e salvarti. Quella frase "è venuto" è incredibile. Cosa vuol dire? Che prezzo? Che prezzo? Lasciare tutto. Lasciare tutto. Chi l'ha fatto fare? L'amore. È venuto lasciando la gloria, spogliandosi della gloria sua, pronto ad essere abbandonato dal Padre per salvare i peccatori, per essere la luce del mondo. Eravamo tutti nelle tenebre. Chi crede viene tolto dalle tenebre, chi non crede resta nelle tenebre, rimane nelle tenebre per l'eternità. Rimane nelle tenebre, schiavo del peccato, sotto condanna, perché ha rifiutato la luce. Chi accoglie Cristo viene liberato dalle tenebre. Colossesi 1, 12 a 14. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci è fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, perché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. In Cristo Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Senza Cristo siamo schiavi delle tenebre. In Cristo c'è la liberazione dalle tenebre. Andando avanti, nei versetti 47 e 48, Gesù ci spiega la scelta che sta davanti a ogni persona. Chi ode le parole di Gesù e sceglie a non credere, rifiuta di umiliarsi per credere in Gesù Cristo. Credere non è un passo intellettuale. Abbiamo visto quei capi. Intellettualmente credevano, sapevano, ma non volevano umiliarsi per perdere la gloria degli uomini. Quindi credere non è una decisione intellettuale. Tu vedi, tu sai, Egli è il Cristo. Dio ti apre gli occhi. Ma devi umiliarti. Chi ode e non si umilia, cosa succede? No? Sarà giudicato, abbiamo letto già. E se uno ode le mie parole e non crede, poi saltando giù, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quello che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giusto? Cioè, tu hai sentito quei capi dei giudei, tu hai visto, ma non volevi umiliarti. E quello che hai capito sarà il metro, e sarai giudicato in base a quello, e sarai senza speranza perché hai rifiutato l'Evangelo. Gesù dice: non sono venuto a condannare ma a salvare. La prima volta Gesù è venuto per compiere la salvezza, la seconda volta la Bibbia è molto chiara: verrà solo per giudicare, non vieni più per salvare, vieni per giudicare. La salvezza è adesso, quando Gesù ritorna sarà troppo tardi. Nessuno può dire: no, no, perdonami, io voglio... No, quando ritorna la porta è chiusa. Oggi è il giorno della salvezza. Gesù conclude questo discorso parlando ancora dell'unità fra Lui e il Padre. La volontà di Cristo è uguale alla volontà del Padre, sono uno. Non c'è nessuna distinzione. Gesù non ha mai detto nulla per conto suo. Tutto quello che ha detto era uguale al Padre, tutto. Allora, leggo 49 e 50. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha comandato che cosa devo dire e annunziare. Io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre mi ha detto. Chi vede Gesù, vede il Padre. Chi crede in Gesù, crede in colui che lo ha mandato, il Padre. Chi ascolta di Gesù, sente le parole del Padre. Una cosa che mi colpisce qui, io so che il suo comandamento è vita eterna. Qual è il comandamento di Dio? Dell'Evangelo. Il comandamento dell'Evangelo qual è? Ravvedetevi e credete. E quel comandamento è vita eterna per chi accoglie. Non devo fare lunghe valutazioni, discorsi. Devo umiliarmi e dire, Signore, sono peccatore. Gesù Cristo è l'unica speranza. Mi aggrappo a Gesù per il perdono. Voglio quello. Non chiedo altro, voglio il perdono. E chi ubbidisce al comandamento riceve la vita eterna. La vita eterna. Stare con Dio ora e per l'eternità. Quindi tutto quello che Gesù Cristo dichiara è pienamente affidabile. La parola di Dio è affidabile. Quindi questo brano per me mostra varie cose importanti. Uno è che il rifiuto di credere non è perché servono miracoli, non è che serve più evidenza. Ma se io vedessi Gesù oggi potrei chiedere. Ho sentito tante persone dire quello. Se Gesù dovesse apparire, se Dio dovesse fare un miracolo davanti a me, allora credere. Non è vero, non è vero. Il ricco ha detto, manda Lazzaro alla terra, se loro vedono un risuscitato, no, hanno la Bibbia. Il loro problema non è evidenza, hanno la Bibbia. Quindi è importante ricordare, abbiamo tutto quello che serve per credere. Il problema è il cuore. Durezza di cuore. Numero due, abbiamo visto questi capi religiosi che avevano capito. La salvezza era lì, potevano averla. Ma non volevano perdere la gloria degli uomini. Non volevano essere visti male dagli uomini. E hanno rifiutato la salvezza per che cosa? Quanto ti vale la gloria degli uomini? Sai, in ogni campo, la musica, lo sport, in ogni campo, fanno gare, danno premi, eccetera. Allora, immagini una gara di musica dove uno vince il premio e la più brava cantante quell'anno. Quanto vale veramente? Quanto ti cambia la vita veramente? Per un po' sei innalzato agli uomini, ma se tu torni a casa e c'è odio fra te, tua moglie o tuo marito, se i tuoi figli non ti apprezzano, ti odiano, che vale la stima degli uomini? Cosa vale veramente? E poi hai vinto quest'anno, ma fra 20 anni con altri 20 vincitori, chi è che ti vede? Oh! E anche se ti innalzano, cosa vale? Cosa vale? Perché cosa dai, perdi la tua anima? Perché cosa perdi la tua anima? Che lezioni! E perciò voglio incoraggiare ciascuno di noi in ogni scelta della vita di dire, oh Signore, proteggimi dall'inganno, di preoccuparmi di quello che pensano gli altri di me. Perché non vale niente quello che vale, che io sto vicino a te. Questo è quello che vale. È l'unica cosa che vale. Lascia che mi vedano come vogliono, non mi interessa chi sono in Cristo. Quindi che lezione forte. Quindi quando evangelizziamo non dobbiamo, oh Signore, se potessero vedere qualche miracolo, no, non è mai un ostacolo vero. Se hanno cuori duri non crederanno. Se il cuore non è duro, basta la predicazione. Però o che possono vedere l'inganno e anche noi dalla gloria degli uomini, e o che possiamo confidare pienamente in Gesù Cristo. Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, è pienamente Dio, le sue parole sono affidabili. Ma quando non capisco? Quando non capisco questa prova in cui mi mette o quella situazione là? Quando non capisco? Come io non capisco? Cosa vuol dire? Ma capisco quello che vuol dire, ma come può essere giusto? Possiamo confidare in Dio, perché Dio è giusto. Veramente credo io di poter dire che quello che Dio fa non è giusto? Veramente credo di essere così giusto io di poter giudicare? Io mi vergogno di quante volte ho camminato nell'ingiustizia. Io, Marco, come potrei io mai giudicare Dio e dire che quello che Dio fa non è giusto? Oh, che possiamo evitare, perché giudicare Dio, tu ti trovi davanti a Dio come il tuo giudice. Tu non sei giudice, Egli è giudice. E se tu ti innalzi il pugno a giudicare Dio, a condannare Dio, dovresti avere solo terrore per quello che ti aspetta. Non sarà Dio davanti al nostro tribunale, saremo noi davanti al suo tribunale. O che possiamo camminare umilmente e possiamo, se abbiamo Cristo, gioire che ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e trasportati nel regno del suo Figlio, che è la luce del mondo. O che possiamo gioire che Gesù è venuto dal cielo per salvare i peccatori come noi e che possiamo camminare nella luce come figli di luce, abbandonando ogni aspetto che riguarda le tenebre. Io ringrazio Dio che Gesù Cristo era disposto a venire nella terra e nel mondo per salvare peccatori come me. Se c'è ingiustizia, è che Dio avrebbe voluto salvare me. Perché Dio Santo avrebbe voluto salvare e punire il suo Figlio anziché me, Figlio che non ha mai peccato? Se c'è ingiustizia, serve quello, ma non è ingiusto. È amore. E il giusto rimane giusto perché punisce il peccato, ma allo stesso tempo mostra la misericordia e il perdono. Incredibile. Solo Dio potrebbe fare quello. Lodiamo e ringraziamo Dio. Viviamo tenendo gli occhi su Gesù Cristo. Padre, so che non arriviamo a comprendere tutto quello che abbiamo letto, è troppo grande. Ci sono cose che io non capisco, ma non mi turba, perché io so che tu sei Dio, tu sei giusto, che io non capisco, qual è il problema? Ci sono mille cose della vita che non capisco. Quanto di più posso non capire i tuoi giudizi infiniti, imperscrutabili, inesplorabili, perché tu sei Dio. I tuoi pensieri, le tue vie sono al di sopra, i miei come i cieli sono al di sopra della terra. Ma ti lodo perché tu sei Dio e fai solo in modo giusto e perfetto, e nella tua giustizia hai avuto anche misericordia per noi, e avresti fatto bene solo condannandoci a causa del nostro peccato, ma hai mandato Gesù Cristo alla croce per offrire a noi perdono che non avremmo mai potuto meritare. Non vogliamo essere come quei capi che, pur capendo e credendo che Gesù è il Cristo, hanno scelto di non confessarlo per non perdere la gloria degli uomini, che stolti. Pochi anni di un tesoro finto per ormai migliaia di anni con tormento. Oh Padre, mostraci la stoltezza dei nostri pensieri falsi. Mostraci il valore di essere aggrappati a te in Cristo, di camminare nella luce. Mostraci questo. Grazie per la tua parola e lo Spirito. Applica la tua parola a noi oggi, ti prego, nel nome del nostro Signore e Salvatore, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.